Scanner Dance, quella che sta ballando Niccolò Ceccarini, per chi ci assiste su Malgrado, sulla nostra diretta Facebook, sulla pagina di Tutto Mercato Web, una puntata che appunto si rivolge a tutti i ballerini, ma anche a tutti i giardinieri e gli amanti del giardinaggio, perché collegato direttamente da una siepe c'è Giulio Dini.
Buon pomeriggio, buona serata Giulio Dini, complimenti per la potatura dietro, perché devo dire di alto livello, di alto profilo, non credevo tu avessi il pollice verde, quindi qualità.
Non ho le cesoie. Questo è un gelsomino che ancora non è fiorito.
Hai capito, qualità di alto livello.
Il direttore diceva, ma non la fai più la puntata bucolica?
Che poi tra l'altro è l'ultima puntata prima dello stop estivo, infatti mi hai regalato questa perla, sei il numero uno, Giulione.
Ma deve essere anche, come dire, di buon auspicio, no? Usciamo!
Esatto.
Pensa che il mio obiettivo è essere in mezzo a voi a settembre, per cui adesso
con Bart, però
da questi contenitori, no vabbè, ora andiamo sul trito, è proprio...
anche con Bart, cioè, che, allora, raccontiamo agli ascoltatori che noi siamo tre in studio, però ovviamente osservati a distanza, a debita distanza da Bart, che ci controlla se siamo tutti, che sarebbe il cane di Giulio Dini
sul desk.
Assolutamente sì, e in alcuni casi ha anche condotto la trasmissione, va detto,
nessuno se ne è accorto, ma ha condotto, ho fatto un paio di domande all'ospite.
Esatto, quando si dice fare domande da cani, in quel caso è stato assolutamente letterale. In quel caso sono eventi eccezionali, un po' come l'europeo, di fatto in un anno dispari, perché siamo ormai alle porte, come si dice in gergo, da un europeo. Tra l'altro, Giulio, un europeo che evidentemente arriva in un momento eccezionale, in un anno eccezionale come l'anno dispari, ma che celebra anche un qualcosa, un anniversario importante di una manifestazione che quindi ha tanti aspetti per cui essere unico, no, nel suo genere.
È una bella manifestazione, credo che la si possa definire la prima della riapertura toccando ferro, e quindi raccoglierà anche il desiderio non solo dei calciatori di giocare una manifestazione alla presenza del pubblico, ma anche degli spettatori e anche di noi tutti che seguiremo la manifestazione da casa. Per battuta l'ha chiamato euro bisestile, in realtà cade in un anno dispari, ma la UEFA ha mantenuto la definizione di euro 2020 ed è una manifestazione che celebra i 60 anni dell'europeo, e fu pensato di farla abbracciando più nazioni possibile per la disputa del campionato, e quindi strutturando questa manifestazione come una competizione itinerante, e quindi vedrà tanti padroni di casa come non è mai successo. È una manifestazione che durerà un mese, dall'11 di giugno all'11 di luglio. La finale la si terrà al nuovo, ormai non più nuovissimo, stadio di Wembley, e per questo gli inglesi nutrono una particolare fiducia. Gli inglesi che non hanno mai disputato una finale dell'europeo, questa volta avrebbero la possibilità di giocarselo in casa. E è un torneo che si apre per l'appunto la nostra nazionale, con Italia-Turchia dell'11 giugno all'Olimpico di Roma. È un torneo che vedrà 24 squadre suddivise in 6 gironi, per cui direi si parte col piede giusto, ritorna il pubblico, ci sarà, saranno ammessi per il 25% della capienza degli stadi, sono tutti stadi dalla capienza rilevante, sono stadi di grande livello.
E tra l'altro ci sarà anche la solita copertura televisiva, no? Tra Rai e Sky, Giulio.
Allora, ho studiato, però un pochino bisogna, come se fossi, non ho mai letto un telegiornale, però ogni tanto anche quelli che leggono il telegiornale, io ho Bart che fa il gobbo ogni tanto, e mi gira i fogli, però adesso è un po' tipo Masley di Dick Dastardly, per chi se lo ricorda, perché ha visto questi capolavori che adesso purtroppo non danno più. Sono 51 gare, sì, ce le ha Sky, ma 27 saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Prego, Benve.
No, volevo aggiungere, Giulio, che poi alla fine, oltre a essere un europeo, diciamo, on the road, è anche un europeo, poi magari ne parleremo anche nella seconda parte della chiacchierata.
Ma dalla siepe, ma come ti fa venire in mente? Mi collego dalla sera.
Ma il gelsomino è il gelsomino, no, perché, quando va,
guarda,
detto va,
allora,
detto,
devo, cioè. Devo,
no, perché poi si incazza, cioè,
ah, sì,
le chiami siepe,
sì, giustamente
anche c'era, infatti, parafrasando un libro, anche i gelsomini nel loro piccolo si incazzano, mi è venuto in mente,
esatto.
Sì. Però no, mi è venuto in mente lì per lì, e non so quanto possa essere, diciamo, gradito questo riferimento. Appena ho visto il collegamento, la faccia di Giulio apparire con alle spalle, appunto, questa siepe, non siepe, una scena dei Simpson in cui Homer si nasconde in mezzo alla siepe, un meme molto famoso, una gif molto famosa, che però dubito Nicolò Ceccarini abbia mai visto,
a me assolutamente,
nella
magari
sua vita.
Giulio sì,
no,
Giulio
no,
sì.
No, né io né Nick.
Allora ve la invierò su WhatsApp, seduta stante, così almeno
siamo anagraficamente fuori.
Assolutamente.
E allora
sì,
vi farò recuperare quanto prima. No, volevo aggiungere poi, Giulio, che oltretutto, all'interno, diciamo, non solo di quello che è appunto un europeo on the road, ma anche sulle varie sedi che poi ospiteranno o le gare dei gironi, o gli appuntamenti a eliminazione diretta, non sono mancate le polemiche. Penso ad esempio all'Ungheria, penso ad esempio a il fatto che in una prima battuta avrebbe dovuto essere Bilbao una delle città a ospitare la nazionale spagnola, e diciamo che tra Paesi Baschi e Spagna non è che ci sia questo proprio amore primordiale, no, alle spalle. Quindi poi anche le sedi hanno mutato forma e soprattutto effettiva location della gara in sé nel corso di questi mesi.
Sì, ci sono, diciamo, state polemiche di due ordini. Una è quella che hai citato, sia per l'idea iniziale di Bilbao, che comunque creava una divisione in sé, quindi è quasi un paradosso, no? Si partecipa ad un campionato europeo per sostenere la nazionale e si fa sede del come dire, del paese, uno stadio, diciamo, di una area indipendentista. Ci sono polemiche che riguardano il rispetto, la tutela e direi anche il riconoscimento dei diritti civili, cosa che in Ungheria si sta verificando, non solo in Ungheria, anche in Polonia, dobbiamo ricordarlo. Sono due paesi che stanno rapidamente tornando all'epoca di Torquemada, e anche su questo avrei fatto una riflessione diversa, perché non li avrei tanto volentieri come amici, e quindi dovrebbero condividere anche lo spirito, diciamo, generale, del rispetto generale per i diritti di tutti. E poi ci sono state polemiche anche sulle distanze, perché ci sono squadre che sicuramente si troveranno a dover coprire delle distanze notevoli, e quindi a giocare a distanza di poco tempo in nazioni diverse, in alcuni casi anche particolarmente lontano. Pensiamo a Baku in Azerbaijan. Poi mi piace ricordare gli stadi, ve li elenco tutti, perché si parla sempre di stadi, ma con questa competizione abbiamo l'occasione di andare a vederli: il Parken di Copenaghen, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera, ormai arcinota, il Wembley Stadium, che abbiamo già citato, e l'Olimpico di Roma, possiamo anche non soffermarci, la Cruyff o Cruyff, decidete voi, Arena di Amsterdam, che comunque riporta i nostri ricordi a questo immenso campione, l'Arena Nazionale di Bucarest in Romania, lo stadio di San Pietroburgo, che forse è il più giovane di tutti, ma è uno stadio, vi assicuro, straordinario, straordinario. Lambden Park, Glasgow, che è uno stadio storico, direi, quindi è un'occasione davvero unica per andare a giocare un europeo in quello stadio. Lo stadio di Siviglia, la cui pronuncia vorrei evitare, perché non so se la J è dolce o dura, ma ce lo può dire benvenuti.
Pizjuan.
Come?
Pizjuan.
Ma non è la cartuca.
Comunque
io questo ho trovato di, vabbè, Siviglia. E poi la Puskas Arena, anche questa è intitolata ad un campione che nemmeno io e Ceccarini abbiamo visto, quindi andiamo parecchio indietro nel tempo, di Budapest in Ungheria.
Giulio, noi abbiamo Alberto Polverosi, che salutiamo, che naturalmente ci dà una mano per capire un po' come saranno questi europei. Ciao Alberto, buonasera, ben trovato.
Ciao,
buonasera,
ciao.
Faccio un piccolo inciso ricordando che quest'anno ci sarà anche in contemporanea la Coppa America, oltre all'europeo, perché comunque ci sarà
che
anche...
non si terrà più in Argentina,
ma in Brasile, se non ricordo male.
Nonostante, sì, a proposito di stranezze, diciamo, se si volesse andare proprio a trovare il motivo per cui non si disputerà in Argentina, alla fine si va in un paese che ha però un'incidenza di contagi settimanali più alta rispetto a quella dell'Argentina.
Sì, si fanno le cose, quindi una volta si sarebbe detto si fanno le cose all'italiana, forse si fanno le cose un po' adesso alla sudamericana. Ma detto questo, Giulio, abbiamo Alberto che comunque l'europeo lo conosce bene, insomma, ha seguito tante partite della nazionale, per cui a te la parola e lo ringraziamo innanzitutto di essere qui con noi. Giulio.
Grazie Alberto. Alberto ne ha giocati tanti, certo, di europei, e con Alberto parliamo di
calcio. Se avessi giocato ne avrei fatti poi davvero.
Alberto, questa è una formula assolutamente nuova e insolita, e per conto mio anche particolarmente affascinante. Pensi che è una formula che possa avvantaggiare qualcuno, e pensi che è una formula che potrà essere ripetuta proprio per il suo largo coinvolgimento?
Ma allora, da una parte è bello, no, che insomma ci siano tante città coinvolte, che la festa sia larga, sia allargata a tutta l'Europa, insomma è interessante sotto questo punto. Sotto altri però è chiaro che le città che ospita, a cominciare dall'Italia, le città che ospitano la propria nazionale, cioè la nazionale ospitata dalle città del proprio paese, ha sicuramente dei vantaggi. Su questo mi sembra innegabile. Cioè, Francia-Germania, mi pare che si giochi a Monaco di Baviera, vorrei sbagliare. Si gioca, cioè, un vantaggio c'è di sicuro, però detto questo, anche perché di solito talvolta diciamo si sono fatti gli europei in paesi dove sì, ci poteva essere un vantaggio, ma diventava relativo, perché poi tutte le altre, la squadra di casa aveva dei vantaggi, però tutte le altre poi giocavano in trasferta, come fosse un campo neutro, diciamo. Mi incuriosisce, ecco, se devo trovare un termine giusto, non so se è giusta, se è una formula giusta, se dà un senso se divide meriti equamente, penso di no, però mi incuriosisce come tutte le novità, ecco, dobbiamo vedere. Ora purtroppo ci si è messo di mezzo sta maledetta pandemia, e gli stadi, non so se riuscire, forse Wembley, forse la finale sarà tutto pieno. All'inizio insomma avremo degli stadi semivuoti, per cui questo un po' toglie al discorso che facevo prima, e sotto certi aspetti, anche se prendo un po' più di giustizia, sotto altri aspetti è un dispiacere, perché il calcio è della gente, quando ci sono delle società che pensano di poter fare padroneggiare, ecco, mi viene semplicemente da ridere o da piangere, dipende dal punto di vista, perché il calcio della gente deve andare verso la gente, e gli stadi pieni io spero proprio il prima possibile che tornino a entusiasmarci.
Giulio, volevi aggiungere?
No, sì. Dicevo, questo è il bicchiere mezzo vuoto. Io ho visto il bicchiere mezzo pieno, nel senso la trasmissione, sì, la competizione riparte con il ritorno del pubblico negli stadi, e quindi per ora ci accontentiamo di questo 25%. Sicuramente un campionato insolito, sicuramente ci saranno quindi più squadre di casa, quindi più squadre anche forti, possiamo dire che avranno il vantaggio di giocare del campo. Come ci arriva l'Italia a questo europeo?
Bene, ci arriva veramente bene. Concordo con quello che hanno detto quasi tutti gli azzurri, che un anno in più di maturazione ha giovato all'Italia, ha fatto crescere dei giocatori, ha dato più consistenza, più esperienza. Io credo che l'Italia possa, anzi debba, a questo punto debba essere protagonista, perché gioca molto bene, gioca veramente un calcio della squadra di club, come fosse una bella squadra di club, e ha delle soluzioni di ricambio interessanti. Insomma, non ha 11 titolari e 11 riserve, insomma ha per esempio tutti i livelli, dal terzino destro al centravanti, anche se il centravanti per me deve essere Immobile, punto e basta. Però insomma abbiamo delle soluzioni, delle alternative veramente di spessore. Ora io credo che ci siano almeno due squadre, direi decisamente più forte di noi, ma credo che questo sia evidente. Cioè, la Francia ha dei talenti che basta vedere Kanté nella finale di Champions per capire che cos'è la Francia. E oltre a Kanté ci metti Benzema e Mbappé davanti, e siamo a livelli ultra decisamente. Però oltre alla Francia non vedo tante altre superiori a noi, non le vedo. Per una squadra secondo me un po' sottovalutata, non me lo spiego perché è la squadra che ha vinto l'Europeo, il campione in carica, ed è la squadra che ha vinto la Nations League. Io francamente, quando vedo i pronostici a non trovarci il Portogallo, io mi stupisco, perché il Portogallo ha un portiere molto forte, in difesa Rubén Dias, e in mezzo al campo ha, scegliete voi, Bernardo Silva, Renato Sanchez,
Bruno Fernandes,
che è stato il miglior trequartista della stagione europea, e davanti ha comunque Cristiano. E qui quando vedo l'Inghilterra è forte, Germania è forte, Spagna è forte, sì, non c'è dubbio, però mi sembra strano che nessuno consideri il Portogallo. Ecco, io non è mai stata una squadra che ruba l'occhio, francamente, gioca un calcio, però è una squadra forte, ma forte, con giocatori forti, con giocatori che hanno già vinto, che sanno come si vince.
Ecco Alberto, su questo, visto che diciamo in molte rose che sono in alcune parti parziali, in altre già definitive, Germania, Inghilterra, il Portogallo, la Spagna, si notano in alcuni casi sono 4-5 o comunque ci sono in queste rose dei talenti, dei campioni che hanno già vinto tanto e sanno cosa significa doversi giocare magari in gare da dentro o fuori in 90 minuti, in cui hai una pressione sovrumana da dover gestire e rendere al meglio. Hai però la sensazione che l'Italia abbia sì magari una qualità di gioco superiore a qualcuna di queste nazionali, però non abbia quel campione in grado di sorreggersi il peso della responsabilità magari nei momenti delicati?
Ma uno ce l'ha di sicuro, è un fresco campione d'Europa, Jorginho. Almeno lui sa come si sta a questi livelli. L'altro che lo sa bene, speriamo di recuperarlo, è Verratti è un altro che comunque è arrivato in finale di Champions l'anno scorso, quest'anno no, però insomma è un giocatore che ha questa base, al di là degli juventini che lo sanno quasi per natura come si sta a questi livelli. È chiaro, poi c'è Di Lorenzo, poi c'è, però se in posto di Lorenzo c'è Florenzi, un altro che le sfide di Champions l'ha già fatte, e anche lui arriva da un'ottima stagione con Paris Saint-Germain. Cioè, è vero che rispetto alla Francia, sotto questo profilo la Francia sono giovani e già incredibilmente esperti a questo livello, abbiamo qualcosa in meno, ma rispetto all'Inghilterra, per esempio, rispetto alla Spagna stessa che sta rinnovando tanto, anche sotto questo profilo non abbiamo, se la Spagna per la prima volta nella storia degli europei e della nazionale è riuscita a non portare nemmeno un giocatore del Real Madrid.
Vero.
Ma insomma vuol dire qualcosa anche loro, anche lui sta cercando di nuovo, perché fosse stato bene Sergio Ramos probabilmente lo portava, ma non avendo la condizione migliore ha rinunciato anche a lui. Insomma non è una cosa solo nostra questa, è una cosa anche che esclusa la Francia, ce l'ha anche la Germania, ce l'ha anche la Spagna e ce l'ha anche l'Italia, insomma sta non totale numero di esperienza a livello mostruoso. Del resto poi le scuole italiane, anche se di italiane ce ne sono pochi, hanno vinto l'ultima Coppa 11 anni fa, quindi l'Inter con la Champions League, e anche lì ce n'erano pochi italiani, comunque, per cui insomma, questo è purtroppo oggi il calcio nostro, non è l'altro. E che Mancini è stato molto bravo, secondo me, a mettere insieme, a capire, a intuire, a legare questi giocatori trasformando in squadra. Io quando vedo la nazionale dico tutte le volte, dico io la seguo, l'ho seguita, ora sono in pensione quindi la vedo soltanto in televisione, ma l'ho seguita dall'86 al 2016 e ti devo dire che vederla giocare bene così, io tutte le volte dico ma come fa, ma com'è possibile? Solo all'Europeo di Prandelli o all'Europeo di Vicini, quello dell'88, l'Italia ha giocato un calcio così che piaceva la gente, ecco, che ti metti davanti al televisore e dici no, questa non è la solita partita, questa è una bella partita, ed è un punto nettamente a favore. Solo una cosa posso dire, ci metto un secondo,
sì.
Se non vado troppo, secondo me c'è un errore, io sono stravedo per Mancini come tanti ovviamente, però ha fatto un errore l'ha fatto, perché Calabria non doveva lasciarlo fuori. Calabria è stato il miglior terzino destro nettamente di tutto il campionato delle Serie A, e se poi Toloi, che ha giocato a 3 e che a 4 deve essere rivisto e che può giocare solo in quella posizione, e che mentre Calabria può fare, se è in difficoltà ti ritrovi, può fare anche il mediano, può fare addirittura la centrale, secondo me è stato un errore, però io credo sia, almeno per quello vedo io, è l'unico errore nella lista che lui ha fatto.
Giulio, l'ultima domanda per Alberto Polverosi.
Non so, ho perso il collegamento, per cui non so, ma gli volevo chiedere se c'ha qualche punto debole la nazionale dei Mancini, secondo me.
Qualche punto debole, ma non ne vedo uno in particolare. Non ne vedo uno particolare, perché la squadra è omogenea, è creativa, è pensata bene. L'unica difficoltà è riguarda sempre l'attacco, perché per quanto produce questa squadra dovrebbe segnare molto di più. E Immobile non sempre, anzi direi non spesso, ha garantito il gol che serve, che bisogna fare, perché per andare avanti bisogna avere Immobile e faccia gol. Se li aspettiamo dagli esterni, è vero che Insigne quest'anno ha battuto il suo record personale, direi che ha fatto 19 gol in campionato, per cui qualcosa da Insigne ci possiamo aspettare, ma io credo che se si sveglia Immobile, si sveglia nel senso, se fa in nazionale, riesce a fare in nazionale quello che ha fatto negli ultimi anni con la Lazio, noi siamo a posto anche lì.
Alberto, grazie mille, a presto.
Grazie a voi.
Ciao Alberto.
Ciao.
Allora,
è anche una questione di spazi, ragazzi.
Cioè,
Immobile nello stretto, sì, non è, come dire, a proprio agio, dipende un po' dagli avversari. La Svezia ce l'ha insegnato.
Io comunque non aggiungo in tutto questo, è vero, ne parlava Alberto, no? Jorginho, campione d'Europa con il Chelsea, Verratti. Però secondo me a livello, e voglio sentire il parere di Giulio, a livello di capacità di gestire questo tipo di partite, questo tipo di pressioni, poi se riusciremo a sopperire a questa carenza col gioco, tanto meglio. Però io vedo una nazionale, Giulio, che rispetto al Portogallo, la Spagna, la Germania, la Francia, non ha quei due o tre elementi che hanno le spalle larghe e prendono la squadra per mano nei momenti topici. Non so come la pensi tu.
Penso che ci sono due scuole di pensiero, sono una è la tua, che ritiene necessario, come io ritengo, che ci siano delle figure di riferimento, dei giocatori di personalità, di esperienza, capaci di trainare, però c'è anche l'ipotesi che sia il collettivo che risponde tutto insieme va dove i singoli per caratteristiche tecniche e caratteriali non arriverebbero. Io ho l'impressione che questa sia una squadra di quelle che non hanno paura, che giocano tutti insieme, uno per tutti, tutti per uno, e che non abbassano mai il capo. Vediamo se mi sbaglio oppure no.
Anche perché poi, Giulio, nel salutarti, l'Italia non ha una gran tradizione con gli europei, e anzi, se ripensiamo all'europeo del 68, insomma, è anche curioso, no, come siamo riusciti a ottenerlo quel titolo.
Attraverso due episodi che non si sono più ripetuti, e sono il primo in semifinale, la monetina contro l'Unione Sovietica dopo un 1-1 che permise di accedere alla finale, che fu giocata con la Jugoslavia, pareggiata, mi pare anche quella, per 1-1. Il regolamento non prevedeva supplementari, rigori e neanche la monetina delle semifinali, ma imponeva che si rigiocasse. Dopo due giorni l'Italia vinse 2-0 e si affermò nell'unica volta che ha alzato questa coppa d'argento di 12 kg.
Grande Giulio, siamo arrivati alla chiusura, diciamo, come possiamo definire, perché ora comincia anche per te il mercato, quindi passeremo l'estate sentendoci magari in altre occasioni per punti di mercato, ma con Scanner a partire da settembre
si chiude la regular season di Scanner.
Sì.
Col Gelsomino che si è incazzato e che mi ha fatto andare via.
Ma la colpa però è di Benve, che ha detto, ha parlato di sempre, si deve assumere la responsabilità.
Assolutamente.
Cominciamo ora a dare la colpa generalizzata.
Poi
Gelsomino sa qual è l'obiettivo.
Ne risponderanno gli organi competenti, so che il Tribunale di Madrid, oltre a occuparsi della Superlega, si occuperà anche
di questo. Esatto, ci sarà un comunicato ufficiale sulla
Superlega a mezzanotte
del Gelsomino.
Salutiamo i nostri amici.
A presto, Giulio.
Ricordiamo loro che ci diamo appuntamento i primi di settembre, poi faremo sapere quando si ricomincia, e nel frattempo ci sentiremo durante quest'estate, come hai detto te, Nick, per parlare un po' di mercato.
Ciao Giulio, buona serata.
Un abbraccio.
A voi un abbraccio.
Noi torniamo domani a partire dalle 17 con Stadio Aperto. Ciao.